la divulgazione di queste teorie è importante, perché la delicata questione è di armonizzare le esigenze sociali di un equilibrato rinnovo della popolazione con la libera scelta delle donne e delle coppie. Il diritto dei genitori ad una procreazione responsabile, però, come dicevo, non può ignorare il diritto dovere di contribuire al ricambio generazionale. Ecco perché è preliminare interrogarci su che cosa siano le coppie, le unioni, le famiglie, no? Sono le varie modalità nelle quali si esplica la procreazione. Ora qui, molto rapidamente, perché immagino abbiate già fatto molte riflessioni sulla famiglia e credo anche ci sia qualche esame dedicato proprio alla sociologia della famiglia, no? E noi qui ci occupiamo del problema sempre dal punto di vista etico. Dicevo, è fondamentale ed è preliminare interrogarci su che cosa sia la famiglia, no? E dire che essa non è soltanto, e chiederci se sia soltanto un insieme di relazioni private o se anche abbia risvolti pubblici e abbia rilevanza anche per la società e per il bene comune. Oppure se vada invece intesa come un soggetto sociale avente diritti e doveri originali ed originari, anche di fronte allo Stato, perché il problema è anche stabilire che rapporto stanno le famiglie e la famiglia con lo Stato, no? E se viene prima lo Stato o la famiglia, no? Ecco, questi sono interrogativi che per certi versi trascendono anche questo corso e queste riflessioni. Non c'è dubbio però che, guardando al nostro tempo, alla situazione attuale, non si può non rilevare una grave crisi di identità in cui versa la famiglia tradizionale. E non si può non considerare il fenomeno delle coppie di fatto, e dei vari tipi di convivenza che richiedono, questi vari tipi di convivenza, tutele e riconoscimenti, non solo dal punto di vista socio-economico, ma anche dal punto di vista giuridico. Come sapete, molto è stato fatto in questo campo, ma anche molto resta ancora da fare. Perciò qui brevemente ci interroghiamo anche su questo punto. Un'autentica etica e politica per le famiglie e non può prescindere dal chiedersi se la famiglia sia solo titolare di una cittadinanza in quanto realtà solidaristica e quindi solo una somma dei diritti e doveri dei singoli membri. Ma la famiglia anche, ecco, riferiamoci alla nostra Costituzione, al diritto di famiglia, la famiglia ha anche due diverse e indipendenti origini, come appunto si evince dalla Costituzione e dal diritto di famiglia. Una è il matrimonio, e l'altra è la filiazione. Nella misura in cui, infatti, ai figli naturali vengono riconosciuti gli stessi diritti di quelli legittimi, come è avvenuto anche nel nostro paese, anche se i genitori sono sposati con l'altro o con un'altra, l'avere figli costituisce famiglia, altrettanto che essere sposati o uniti nella convivenza stabile. Questo è un aspetto fondamentale, no? E anche un interrogativo che ha bisogno di riflessioni e d'altra parte ha bisogno anche di una presa d'atto perché questo lo prevede l'attuale diritto di famiglia in qualche modo, anzi e soprattutto la nostra Costituzione. Dunque, diciamo brevemente che finora l'Italia ha mantenuto un atteggiamento, come dire, agnostico sul problema demografico, e nonostante tanti interventi di cui sentiti parlare, alcuni dei quali sono anche stati messi in atto, però non c'è un intervento globale, non c'è, no, un progetto globale nel nostro paese per affrontare questo problema. Ecco, ad eccezione, ecco, dal punto di vista storico, del periodo fascista, in cui la politica e il progetto fu pannatalista, cioè nel senso che negli anni 30 del secolo scorso il regime fascista elaborò un pacchetto di interventi legislativi e economici a sostegno di una famiglia numerosa, e quindi incentivò la numerosità delle famiglie, il ruolo del maschio all'interno della famiglia, era una famiglia maschilista naturalmente, e quindi a discapito del ruolo delle donne, e a cui fu assegnato un compito prevalentemente riproduttivo e anche di cura della prole, naturalmente. Questa concezione della famiglia era finalizzata, e anche questa politica demografica era finalizzata all'ideologia espansionista coloniale, a quella tragica ideologia, e sulla base di quella funesta equiparazione che popolazione numerosa equivaleva a potenza. Noi sappiamo poi come la storia si è incaricata, è vero, di giudicare e di condannare atteggiamenti di questo tipo. Come dicevo, a parte il periodo fascista, non c'è stata finora nel nostro paese un progetto globale per affrontare la questione della denatalità. E anche questo è una delle cause un po' di questo decremento. Ad ogni modo, per tornare all'epoca contemporanea, altri paesi invece hanno affrontato dei progetti globali e hanno, come accennavo, risolto o avviato a soluzione la questione demografica, e pervenendo a quei 2,5 figli mediamente per coppia, che, come dire, è una situazione che inverte la tendenza al declino e la pone sui binari giusti per un equilibrato ricambio generazionale. E io vorrei presentare qui molto rapidamente, lo leggete più estesamente nei capitoli del mio libro, almeno due modelli in Europa che sono arrivati, sia pure per vie diverse, ai medesimi risultati. Il modello francese e il modello dei paesi nordici. Il modello francese è dove si parte dal dato di fatto che le inclinazioni e le aspirazioni delle donne vanno presi sul serio e sono tuttavia molto variabili, in presenza anche di una situazione e di una società multietnica, come arriva anche nel nostro paese. E perciò lì il punto di partenza è di assecondare, di prendere in seria considerazione e di assecondare, vero, aspirazioni ed inclinazioni delle donne. Gran parte delle donne, come noto, individuano la promozione sociale nel lavoro e nella carriera, sicché appare inutile, secondo questo modello francese, o può sortire solo effetti molto limitati e parziali, tentare di distogliere le donne da questi atteggiamenti. E quindi bisogna assecondarli e addirittura incentivarli. Un'altra parte delle donne, secondo questa impostazione, è incline invece prioritariamente a formarsi una famiglia, quindi a vivere in famiglia prioritariamente e prevalentemente. Ma è frenata a far questo dalla carenza di risorse economiche e di altri fattori temporali. E anche per questa situazione occorre predisporre incentivi, in modo costante e progressivo, specie a partire appunto dal secondo figlio. Quindi lì si distingue due tipi di interventi. Per quel tipo di famiglie in cui le donne aspirano prevalentemente alla carriera, al lavoro, eccetera, e le donne invece che aspirano invece a vivere in famiglia, a portare avanti la famiglia. E quindi interventi mirati assecondando queste libere decisioni delle donne. E quindi questi liberi progetti di realizzazione. E c'è anche un terzo atteggiamento, c'è un altro modo per affrontare il medesimo problema, a partire dalle questioni dell'immigrazione. Anche lì c'è una terza via, no? E questo è molto interessante, no? Questi due modelli però non possono eludere questi due modelli francesi, no? Questi due approcci che sono poi, come dire, no, complementari. Non possono eludere un problema di fondo. E qual è questo problema di fondo? Che non è affatto scontato, anzi è discutibile se debba essere ritenuta più giusta ed accettabile tendere a favorire la distinzione tra le donne che puntano al lavoro e alla carriera rispetto ad altre che privilegiano la realizzazione in famiglia, soprattutto se, in base al principio dell'uguaglianza, sono diritti fondamentali delle donne, tanto il lavoro quanto una procreazione responsabile. Ad ogni modo, nell'ottica della legislazione francese, l'intervento dello Stato non è visto, e questo è un punto di chiave, come un'infrazione della libertà individuale, ma come invece un incentivo, un miglioramento di essa, in quanto aiuta le coppie ad appagare i propri desideri, a secondo di quella triplice distinzione che abbiamo fatto. La politica che ne risulta e gli interventi che sono adottati è stata attivamente perseguita e ormai è un dato scontato del mondo francese. E quindi vi sono vari interventi, come l'assistenza economica, il ruolo dell'istruzione prescolare, il doposcuola, i congedi per maternità, la cura dei figli, eccetera, no? Ora poi li leggete in modo più analitico. Invece il modello svedese appare più rispettoso delle scelte individuali, ma le conseguenze dimostrano che nei paesi nordici, un numero elevato di donne sole in condizioni economiche debole hanno la totale responsabilità di figli. Interventi a favore della donna e della famiglia nei paesi nordici, come in quelli rispetto a quello del governo francese, puntano ad aumentare la natalità e forniscono ampi sussidi familiari per salvaguardare il benessere dei figli e delle coppie, favorendo nel contempo la parità dei sessi, ma senza perseguire l'obiettivo di modificare i comportamenti. Bene, questi due modelli sono molto interessanti perché pur avendo, come dire, impostazioni diverse, strategie diverse, in realtà perseguono lo stesso fine. E in realtà bisogna dire che sono riusciti a invertire quella tendenza demografica, garantendo appunto questi interventi costanti e cospicui che hanno portato a questo eccellente risultato, diciamo, di 2,5 figli mediamente per coppia. Ma questo questo problema demografico non riguarda soltanto la questione familiare, no? E il suo status, non riguarda soltanto questo, ma è necessario allargare l'orizzonte ad una ottica europea, perché questo problema non può essere affrontato solo dai singoli stati, nonostante i singoli stati debbano approntare leggi, interventi e quant'altro per tentare di affrontare questa delicata questione. Va affrontato soprattutto in un'ottica europea. E qui sottolineo le raccomandazioni della Commissione europea che si sono occupate anche di una politica a sostegno della procreazione. Qui vi leggo soltanto un'affermazione che è contenuta in quelle raccomandazioni dell'Europa, dove si afferma che l'Europa non può mantenere la sua posizione economica, politica e culturale nel mondo senza un rinnovamento della sua dinamica demografica. Ecco. Quindi l'Europa riconosce in queste raccomandazioni, poi lì c'è tutta una serie di raccomandazioni e quindi di interventi che l'Europa propone, e riconosce appunto che questa questione riguarda non solo i singoli stati, ma deve essere vista in un'ottica europea, e questo è l'aspetto fondamentale. Ecco, e un altro punto, citando sempre da quella raccomandazione, si afferma che occorre intervenire, e cito da quelle raccomandazioni, con misure assistenziali per salvare l'unità e i valori familiari, che possono rappresentare benefici anche e soprattutto per le società nel suo complesso. Ecco, chi avesse voglia e tempo, anzi vi invito a leggere quelle raccomandazioni, le trovate su un sito internet o in altri luoghi, per rendervi conto, insomma, che questo problema, insomma, va affrontato e impostato in un'ottica. Nel nostro paese la situazione è del tutto particolare, anche in presenza di questo fenomeno appunto del grave declino demografico di cui stiamo parlando. E non solo non c'è una politica, un intervento globale e un progetto organico per questo, ma come dire, manca anche un intervento complessivo sui giovani, che poi sono i protagonisti della procreazione, no? Perché le attenzioni sembrano oggi, nel nostro tempo, nel nostro paese, maggiormente concentrate sulla vecchiaia, sulla terza e quarta età. In Italia perciò si è sviluppato un modello di vita, soprattutto per quanto riguarda la gioventù, che ha prodotto quel fenomeno che va denominato sindrome del ritardo. E in che cosa consiste? Consiste in un modello di vita secondo il quale la conclusione degli studi è un requisito indispensabile per cercare un lavoro. Avere un lavoro stabile ed avere la disponibilità di un vero alloggio è il requisito per l'indipendenza della famiglia. Questo è antecedente alla decisione per una vita di coppia, che è giustamente preliminare alla formazione delle decisioni riproduttive. E quando si arriva appunto ad avere un lavoro, a farsi una famiglia, avere stabilità, eccetera, eccetera, tutto questo viene spostato in avanti, viene ritardato, perché gli studi sono molto lunghi, perché il precariato è molto lungo, perché l'abitazione è un bene che si riesce a conquistare dopo molto tempo, eccetera, eccetera. Quindi questo ritardo poi alla fine ha anche effetti sulla procreazione, che viene appunto ritardata, no? Ciascuno di questi intervalli è andato allungandosi, perché esso ha coinvolto la durata degli studi, il tempo di ricerca del lavoro, che è lungo, il tempo per conseguire un alloggio, e poi il tempo per avere un adeguato o almeno un minimo di disponibilità economiche per formare una famiglia o per formare una coppia. E poi e tutto questo, come dice, influisce sul concepimento, sulla procreazione. E naturalmente questo problema va sotto il nome di sindrome di ritardo. Quindi è anche, come dire, implica una presa di coscienza e di responsabilità da parte dei giovani molto ritardata, o alquanto ritardata rispetto agli altri paesi. E ciò produce frustrazioni, produce prolungamenti adolescenziali, paura del futuro, eccetera. E naturalmente questi vari passaggi, no, di cui abbiamo detto, che sono ritardati nel tempo, si potrebbero, come dire, abbreviare, no? Ed è compito della società, della politica, tentare di abbreviare, intervenire su questi problemi, no? Perché si possa, come dire, addivenire eliminare quella sindrome del ritardo che ha anche conseguenze sulla riproduzione. Perché spostare sempre in avanti, vero, l'età e l'epoca della responsabilità, dell'indipendenza economica, eccetera, eccetera, e quindi anche la formazione delle scelte importanti per la vita, ecco, questo implica conseguenze per il vivere sociale, ma anche naturalmente per la vita stessa individuale. Concentrazione dei ritardi fra le varie tappe che abbiamo brevemente enunciato fa sì che per un crescente numero di coppie il momento della decisione di avere un figlio, pur desiderato e programmato, avviene in una fase avanzata della vita riproduttiva. Per esempio, in Italia arriva dopo intorno ai 32 anni, mediamente, tra i 31 e i 32 anni. Tale programma non può essere realizzato per alcune a causa del sopraggiungere dell'infertilità, per altre per rottura o instabilità dell'unione, per altre ancora per la percezione di un costo fisico e psicologico accresciuto rispetto alle aspettative. La sindrome del ritardo è una delle cause della bassa riproduttività. Conseguenza di questa sindrome del ritardo emerge purtroppo anche una tendenza dei giovani a restare in famiglia ben oltre i 30 anni, per scelta di opportunità a volte più che per ragioni di forza maggiore. Si tratta di un fenomeno caratterizzato dai cosiddetti adulti bambini e che segnerebbe anche la fine di un'epoca conflittuale esplosa nel 68. Dopo un trentennio di sperimentazione e novità, le nuove generazioni sembrano aver trovato un assetto di convivenza affettuosa, ma forse troppo prolungata in famiglia. Tale tendenza è a un passo dal produrre un paradosso di figli più vecchi dei padri. Siamo così dinanzi ad un circolo vizioso, tutto italiano. I genitori sono più vecchi e i loro figli invecchiano in casa, senza diventare genitori. Sembra che la famiglia sia diventata il luogo della libertà individuale e sovente della comodità. Naturalmente, come vedremo, questo è un fenomeno molto complesso, perché a volte non lo si sceglie, ma lo si deve subire per questioni economiche, per mancanza di lavoro, per precarietà, eccetera. Ci troviamo così dinanzi, come è stato osservato, ad una famiglia federale, nella quale ciascuno ha un pezzo di potere sulla propria vita. Cioè di famiglie non più fondate sulla comunanza di esperienze, risorse, idee, ma piuttosto sulla necessità di fornire e ricevere servizi, avendo in cambio una certa quantità di aiuto morale da far valere contro le difficoltà, di un mondo in rapido cambiamento. Si è parlato a tal proposito, come è noto, dei cosiddetti bamboccioni, anche se occorre dire che non tutte le responsabilità sono ovviamente da imputare ai giovani, data la drammatica crisi occupazionale odierna. Ad ogni modo, questo fenomeno dei bamboccioni che cos'è? È un soggetto che ha potenzialmente due personalità critiche, quella dell'insufficiente e quella dell'inibito. Sono bamboccioni tutti coloro che continuano a dipendere dai genitori. Primo, per inibizione personale, per cui non hanno elaborato il distacco dai genitori. In tal caso si tratterebbe dei cosiddetti mammoni. Oppure per convivenza, per cui sono insufficienti per scelta e per incapacità personale, e allora si tratta di debolezza. Queste due tipologie si riferiscono propriamente al bamboccione, distinguendo tra chi, avendo le capacità, potrebbe rendersi autonomo, ma non lo fa, e chi invece è incapace di risolvere la sua situazione senza il sostegno dei genitori. Quindi, come si vede, no, questo è un fenomeno complesso, non lo si può, è vero, ridurre soltanto a quegli slogan che pure abbiamo avuto nel corso di una ben precisa stagione politica nel nostro paese. Per superare tale sintomo è quanto mai opportuno accelerare il processo di autonomia, incoraggiare l'assunzione di responsabilità, rendere spendibili formazione e capacità. Tutto questo ha un duplice significato sul piano demografico. Da un lato diminuisce per le famiglie il tempo di dipendenza dei figli, alleggerendo di conseguenza il costo di riproduzione e formazione della prole. Dall'altro lato accorcia il tempo delle scelte riproduttive. Come vedete, si tratta di problemi molto complessi e sui quali è necessaria una riflessione, che non è soltanto qui una riflessione inerente a questo corso, ma va ben oltre questo insegnamento, perché è un problema cruciale per il nostro tempo e soprattutto per il nostro paese. Arrivederci.